Wallander mise in moto, piazzò il lampeggiatore blu sul tetto, spinse sull'acceleratore e si avviò in direzione dell'ospedale di Istad, in preda a una crescente inquietudine. Appena arrivato al pronto soccorso, mostrò la tessera e spinse la porta che portava al corridoio, solo per fermarsi di colpo quando notò che Martinson, un giovane aspirante poliziotto, era seduto su una sedia a fianco della porta di una delle stanze. Wallander si sentì invadere da un senso di rabbia e irritazione. Era possibile che la centrale di polizia non avesse potuto mandare nessun altro se non un giovane aspirante poliziotto con poca esperienza? E perché era seduto fuori della stanza? Perché non era al capezzale della vittima pronto a cogliere una parola, uno spezzone di mormorio, un bisbiglio? «Salve», disse Wallander. «Come sta?» «Non ha ancora ripreso conoscenza», rispose Martinson. «I medici non sembrano molto ottimisti». «Perché sei seduto qui fuori? Perché non sei nella stanza?» «Ho chiesto al medico e all'infermiera di farmi sapere se succede qualcosa». Wallander notò che Martinson era arrossito. «Mi sto comportando come un vecchio maestro pedante e brontolone», pensò. Aprì la porta con cautela e guardò all'interno. In attesa della morte, la stanza era pervasa dal brusio di strumenti e macchinari diversi. Tubicini e cannelli si snodavano intorno al corpo della donna come vermi trasparenti. Un'infermiera china su uno degli strumenti alzò la testa di scatto. «Chi le ha dato il permesso di entrare?» chiese a Wallander con tono irritato. «Sono della polizia», rispose Wallander. «Voglio solo sapere come sta». «Polizia o non polizia, lei non può rimanere», disse l'infermiera. Wallander stava per rispondere quando un medico entrò nella stanza. «È incredibilmente giovane», pensò. «Cosa fa lei qui?» chiese il giovane medico. «Chi l'ha autorizzata a entrare?» «Sto andandomene. Volevo solo sapere come sta la paziente. Mi chiamo Wallander e sono della polizia», disse. E poi aggiunse: «Squadra omicidi di Istad. Sono il responsabile delle indagini e della ricerca della persona o delle persone che hanno fatto questo. Voglio sapere come sta la vittima». «È incredibile che sia ancora viva», disse il medico, facendogli segno di avvicinarsi al letto. «Non possiamo ancora fare una diagnosi delle lesioni interne. Prima dobbiamo vedere se riuscirà a sopravvivere. Ma una cosa è certa, la trachea è fortemente deformata. Come se qualcuno avesse cercato di strangolarla». «È proprio quello che è accaduto», disse Wallander, lo sguardo fisso sul volto magro della donna. «È un miracolo che non sia morta», disse il dottore. «Spero che ce la faccia, che sopravviva», disse Wallander. «È la nostra unica testimone». «Io spero che tutti i pazienti sopravvivano», rispose il medico con tono seccato, avvicinandosi a uno schermo sul quale linee verdi disegnavano un movimento ondulatorio continuo. Quando il medico gli disse di non avere altro da aggiungere, Wallander uscì dalla stanza. Era impossibile stabilire la prognosi. Era più che possibile che Maria Löfgren morisse senza riprendere conoscenza. Non rimaneva che aspettare e sperare, niente altro. «Sai leggere le labbra?» chiese a Martinson. «No», rispose quest'ultimo sorpreso. «Peccato», disse Wallander andandosene senza aggiungere altro. Uscì dall'ospedale e andò direttamente alla centrale di polizia, che aveva sede in un edificio marrone nella periferia ovest di Istad. Entrò nel suo ufficio e andò alla finestra. Rimase immobile per qualche minuto, lo sguardo fisso sul serbatoio idrico dipinto di rosso. «Forse per i nostri tempi ci vuole un tipo diverso di poliziotti», pensò. «Poliziotti che restano impassibili se all'alba di una mattina di gennaio sono costretti a entrare in un mattatoio di esseri umani nella campagna all'estremo sud della Svezia. Poliziotti che non si lasciano prendere da un senso di insicurezza e da un irresistibile impulso a fuggire dal luogo del crimine». Lo squillo del telefono interruppe il filo dei suoi pensieri. «L'ospedale», pensò. «Adesso mi informano che Maria Löfgren è morta. Ma è riuscita a parlare prima di morire?» Fissò il telefono che squillava, incapace di muoversi. «Dannazione!» imprecò ad alta voce. «Dannazione!» «Qualsiasi cosa, ma non questo!» Quando finalmente alzò il ricevitore, udì la voce di sua figlia. Si passò la mano sulla fronte e allentò la presa sul ricevitore. «Papà! Per un attimo la conversazione fu interrotta dal rumore delle monete che cadevano. «Ciao», disse Wallander. «Da dove telefoni?» «Speriamo che non sia da Lima», pensò. «O da Kathmandu, o da Kinshasa». «Sono a Istad». Wallander sentì un senso di sollievo e di piacere. Questo voleva dire che l'avrebbe vista. «Sono venuta per vederti», disse la ragazza. «Ma ho cambiato idea, sono alla stazione. Sto per prendere il treno, volevo solo dirti che ho cambiato idea. Sarà per la prossima volta». La comunicazione si interruppe improvvisamente. Wallander rimase con il ricevitore incollato all'orecchio. «Si sentì ridicolo, è come tenere in mano una cosa senza vita», pensò. «Porca miseria», disse ad alta voce. «Perché deve comportarsi in questo modo?» Linda, la figlia di Wallander, aveva appena compiuto 19 anni. Fino ai 15 avevano avuto un buon rapporto. Quando era in difficoltà o quando voleva qualcosa ma non osava chiederla, era dal padre che andava e non dalla madre. L'aveva vista trasformarsi da una bambina paffutella in una giovane donna attraente e cocciuta. Ma lei non gli aveva parlato dei demoni segreti che l'avevano perseguitata fra i 14 e i 15 anni e che l'avevano spinta in un mondo segreto e sfuggente. Un giorno di primavera, poco dopo il suo 15° compleanno, Linda aveva tentato il suicidio. Era un sabato pomeriggio, Wallander era fuori, intento a riparare una delle sedie da giardino. Sua moglie stava lavando i vetri. In preda a un'improvvisa inquietudine, Wallander aveva posato gli attrezzi ed era entrato in casa. Aveva aperto la porta della stanza di Linda e l'aveva trovata riversa sul letto con due tagli profondi ai polsi e uno alla gola. Più tardi, il medico di turno all'ospedale gli aveva detto che Linda sarebbe sicuramente morta se Wallander avesse tardato di qualche minuto e se non avesse avuto la presenza di spirito di fasciare i tagli e chiamare un'ambulanza. Il trauma non lo aveva mai più lasciato. Il rapporto con sua figlia era stato interrotto brutalmente. Linda si chiuse in se stessa e per quanto si sforzasse, Wallander non riuscì mai a capire cosa l'avesse spinta a quel gesto. La ragazza smise di andare a scuola, iniziò a lavorare cambiando spesso lavoro e sparendo senza dare notizie per lunghi periodi. In due occasioni Mona, sua moglie, lo aveva convinto a denunciare la scomparsa. L'imbarazzo davanti ai suoi colleghi era stato quasi insopportabile. Ma poi Linda era tornata a casa di sua spontanea volontà e fu solo controllando il suo passaporto di nascosto che Wallander era riuscito a seguire i movimenti della figlia. Wallander si scosse e posò il ricevitore. «Maledizione», pensò. «Perché devi andartene? Perché hai cambiato idea?» Per un attimo pensò di prendere l'auto e di andare alla stazione per cercare Linda, per parlarle, per cercare ancora una volta di ristabilire quel rapporto che era andato perso così misteriosamente. Ma si rese conto che una mossa simile non avrebbe funzionato. Al contrario, avrebbe potuto rischiare di farla allontanare per sempre. La porta dell'ufficio si aprì e Neslund entrò senza bussare. «Salve», disse Neslund. «Lo faccio entrare?» «Fare entrare chi?» Neslund alzò il braccio indicando l'orologio da polso. «Sono le 9», disse. «Ieri mi hai detto che volevi interrogare Klaas Månsson alle 9». «Klaas Månsson?» Neslund fissò Wallander con aria stupita. «Quello che ha rapinato la boutique di Österleden, non ti ricordi?» «Sì, è chiaro che mi ricordo», disse Wallander, passandosi una mano sulla fronte e rendendosi conto che Neslund non era al corrente del crimine commesso all'Enarp. «Dovrai occupartene tu», disse Wallander. «C'è stato un omicidio all'Enarp questa notte ed è possibile che diventi un duplice omicidio. Una coppia di anziani. Dovrai occuparti tu di Månsson. Io devo partire con l'indagine prima di ogni altra cosa». «L'avvocato di Månsson è già arrivato», disse Neslund. «Non credo che sarà molto contento se lo mando via». «Fai un interrogatorio preliminare», disse Wallander. «Se poi l'avvocato si lamenta non possiamo farci niente. Fa circolare la voce che voglio tutti nel mio ufficio alle 10 in punto». Era tornato a essere un poliziotto. L'angoscia e l'inquietudine che aveva provato per la telefonata della figlia dovevano aspettare. Adesso doveva concentrarsi per dare inizio alla caccia a un assassino.